Mixtape, percorsi sonori mixati e raccontati da chi ascolta la radio. Come ti chiami?
Sono Mauro Rossi.
Dove vivi?
A Lugano.
E cosa fai?
Mi occupo di giornalismo e soprattutto di musica.
Dove mi porti?
In questa puntata vi porto alle radici della radio, non di quella inventata da Guglielmo Marconi, ma di quella radiofonia che 50 anni fa ha rivoluzionato il modo di fare e anche di accostarci al nostro medium preferito.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
La nostra storia comincia non nel periodo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, con Nikola Tesla, Guglielmo Marconi e i loro telegrafi senza fili, bensì più di mezzo secolo dopo, nel 1976. Fino ad allora la radio, notevolmente cresciuta e sviluppatasi rispetto ai suoi albori, era infatti in massima parte sotto il controllo dei vari stati. Erano loro che gestivano l'etere e quanto veniva diffuso, controllando de facto sia l'informazione che gli indirizzi culturali. Un controllo al quale però, soprattutto a seguito delle spinte pre e post sessantottine, in molti in Europa iniziarono a ribellarsi. Nacquero infatti in vari paesi le cosiddette radio pirata, che diffondevano illegalmente programmi e musica sfruttando i sistemi più disparati, come delle navi ancorate al largo delle acque territoriali e quindi legalmente non perseguibili, oppure improvvisati e clandestini studi posizionati in zone discoste. Nel 1976 però, come detto, venne la svolta. La Corte Costituzionale italiana decretò l'illegittimità del controllo statale dell'etere e la possibilità per i privati di accedervi. Fu un'autentica rivoluzione. Nel giro di pochi mesi l'etere si riempì di suoni e di musica nuovi, di stazioni radio che nascevano come funghi, di voci che parlavano in modo anticonvenzionale rispetto a quelle della radio tradizionale. Vi lascio immaginare l'impatto che tutto ciò ebbe per chi vi parla, che all'epoca era poco più di un ragazzino che amava la musica e che rimase affascinato da quell'universo. Tant'è che mi appropriai della radio che i miei genitori tenevano in cucina, la trasportai nella mia cameretta, trascorrendo le serate e parte delle notti a cercare di captare e catalogare il maggior numero di questi segnali e di queste voci, e maturando una convinzione: anch'io sarei entrato a far parte di quel magico mondo.
I wonder where you are.
L'occasione per entrare in contatto diretto con il mondo della radio arrivò solo pochi mesi più tardi. Un mio compagno di classe aveva infatti un fratello maggiore che faceva parte di un gruppo che aveva appena aperto una piccola radio locale. «Ti andrebbe di andare a fare un programma?» mi disse un giorno. «So che nel pomeriggio hanno dei buchi e cercano qualcuno che possa fare delle trasmissioni». Ovviamente accettai e, cominciando a sognare ad occhi aperti su ciò che sarebbe accaduto, radunai il misero mucchietto di dischi che possedevo e mi recai con lui nella sede della radio. Quando arrivammo restai sorpreso, in positivo e in negativo. I cosiddetti studi erano infatti una misera stanzetta di un casolare in una zona rialzata del paese. C'era un tavolo sul quale erano appoggiati due modesti impianti stereo collegati assieme alla belle meglio, un paio di microfoni, un piccolo mixer e un registratore a cassette. Di fianco al tavolo una stufa a legna che riscaldava l'ambiente e una vecchia radio dalla quale si poteva ascoltare a volume basso ciò che veniva diffuso. Dal tavolo partiva poi un cavo che portava al gabinetto, dove era stato posizionato in modo che non desse fastidio un piccolo ma rumoroso trasmettitore, a sua volta collegato con un altro cavo ad un'antenna posta in cima ad un palo in mezzo al giardino. Un ambiente semplice, modesto, spartano, ma nello stesso tempo affascinante, del quale ricordo esattamente ogni piccolo particolare, così come la canzone che girava su uno dei piatti quando entrammo. Era Cantautore di Edoardo Bennato, un luogo del quale mi innamorai subito e dal quale sostanzialmente non sono più uscito per quasi 25 anni.
Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista se prima ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un cantautore. Non li senti trattenere il respiro quando sei lì in alto e cammini sul filo qui nel grande circo. Tu oramai sei il re. Tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso. Tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un cantautore.
Non li senti trattenere il respiro quando sei lì in alto e cammini sul filo nel grande circo. Tu oramai sei il re.
che saggia, sono io il più intelligente.
Poi sentite come canto bene.
Fare radio in quella piccola emittente era molto semplice, dovevi anzitutto pagare una quota sociale che serviva per coprire le spese vive, avere dei dischi visto che la radio non ne possedeva e ognuno usava i suoi o quelli che gli prestavano i fratelli, cugini e amici, e tanta fantasia con la quale riempire gli spazi che ti venivano assegnati. Non c'erano altre direttive se non usare un linguaggio che non offendesse nessuno e chiudere il proprio programma con un disco abbastanza lungo che consentisse il passaggio agevole da un DJ all'altro. Visto che eravamo quasi tutti studenti, le trasmissioni si svolgevano prevalentemente il pomeriggio e la sera, durante tutta la giornata solo il weekend e quando qualcuno era in vacanza. Un numero limitato di ore di trasmissione che il vicinato accoglieva con sollievo. Il nostro sistema di trasmissione era talmente artigianale che quando accendevamo il trasmettitore il nostro segnale disturbava qualunque altra cosa era attraversata dalla corrente elettrica, tanto che capitava di ascoltare la nostra radio anche attraverso una lavatrice in funzione o un frullatore. Interferenze che non tutti gradivano. Tant'è che un giorno un vicino infastidito arrivò con una scure e abbatté il palo che sorreggeva l'antenna. La cosa tuttavia non ci scoraggiò. Riparammo l'attrezzatura, schermammo un po' i cavi in modo che disturbassero meno e continuammo con la nostra avventura. Quella piccola e artigianale radio era veramente un'oasi di libertà in cui capitava di avere programmi di orientamento musicale e anche politico diversi l'uno dall'altro, senza neasti né conflitti. Una situazione che durò parecchi mesi finché un giorno una persona si presentò alla nostra porta. Era il titolare di una lavanderia che ci chiese se poteva fare della pubblicità. Significa che incasseremo dei soldi, fu il primo commento. A fronte di qualcuno un po' scettico verso questa svolta commerciale, la maggioranza di noi accettò con gioia l'offerta. Con quel denaro avremmo potuto tassarci di meno, comprare finalmente dei dischi da tenere in radio, migliorare la nostra apparecchiatura. A quel primo sponsor ne seguirono poi altri che ci permisero di migliorare effettivamente la nostra situazione, addirittura di dare un piccolo rimborso spese a chi garantiva le trasmissioni al di fuori degli orari coperti dal volontariato. Poi però iniziarono anche delle difficoltà. Dovendo non scontentare chi ci finanziava, si iniziò a confissare dei paletti ai vari conduttori, a plasmare alcuni programmi a favore degli sponsor, a decidere una linea musicale in sintonia con l'esigenza del mercato. Nel giro di pochi mesi, insomma, dal pionierismo assoluto si passò ad una sorta di pre-professionismo che pian piano snaturò completamente l'anima dell'emittente, che qualcuno non più in sintonia con questo New Deal abbandonò, che qualcun altro, tra cui chi vi parla, lasciò per passare al professionismo tout court. Insomma, la nostra piccola avventura era giunta al capolinea, tanto che non ci volle molto che le frequenze della nostra radio venissero cedute ad un emittente più grande. Era l'inizio delle cosiddette radio commerciali, che presero dunque rapidamente il posto di quelle radio libere, delle quali oggi, forse più che mai, iniziamo a sentire la mancanza.
You made us.
ascoltato Mixtape, percorsi sonori mixati e raccontati da chi ascolta la radio.